All'alba del secolo scorso, nel 1900, a Parigi arriva un ragazzo di nemmeno 20 anni, robusto e tarchiato, con una luce ambiziosa negli occhi. Si chiama Pablo Ruiz Picasso e compie questo primo viaggio nella capitale francese perché vuole fare l'artista, scrollandosi di dosso le ristrettezze della provincia. Era nato a Malaga, aveva viaggiato solo dentro i confini della Spagna e la capitale francese, che in quell'anno si offriva agli occhi del mondo con una sontuosa esposizione universale, gli appare un labirinto intricato di vie e di parole. Pablo non parla francese e non conosce gli ambienti dell'arte. Li scoprirà, poco per volta, attraverso le parole dei suoi amici artisti catalani, da tempo insediati in Francia. E così, nella città che sarà la sua casa, almeno fino al 1955, Picasso si muove seguendo un doppio filo, quello di una straordinaria autonomia intellettuale e quello delle voci degli amici che lo accoglieranno, lo sosterranno e a volte, come vedremo, lo proteggeranno. Sì, perché questa mostra indaga un aspetto meno conosciuto dell'artista più famoso del secolo scorso, e cioè la condizione di straniero. Straniero perché è spagnolo, perché immigrato che non conosce la lingua del paese d'approdo e per giunta amico di quei bizzarri pittori catalani che spesso venivano schedati come anarchici. La Francia all'epoca aveva adottato una politica molto restrittiva nei confronti dei nuovi arrivati. La polizia francese stilerà diversi rapporti su di lui, basandosi spesso su dicerie infondate, come ha ricostruito con meticolosità la curatrice Annie Cohen-Solal. E quando l'artista chiederà il riconoscimento della cittadinanza francese, questa gli verrà negata. Soltanto molto tempo dopo, quando ormai Picasso era diventato una star internazionale, dopo la fama del grande dipinto politico Guernica, la naturalizzazione francese gli verrà offerta dal paese, ma lui, con comprensibile orgoglio, la rifiuterà. Torniamo allora a quell'ottobre del 1900. Il giovane artista, guidato dall'amico Carles Casagemas, arriva a Parigi qualche giorno prima di compiere 19 anni. Parigi per lui è un vero e proprio labirinto e per orientarsi Pablo ha bisogno di ricorrere alle sue radici. Gli amici catalani, appunto, come Casagemas, Per Romeo, Ramon Pichot, presenze importanti con le quali condividerà il destino di expat, qualche volta con toni accesi, qualche volta disperati, qualche volta allegramente alcolici. Ma questa esperienza del primo arrivo a Parigi segnerà la sua natura e nelle lettere, in seguito, rievocherà con tenerezza i primi anni divisi con i compagni d'arte. Le scatole di fagioli, il vino scadente, le brande piene di cimici. Picasso, tuttavia, sa di essere diverso dagli altri. Ha una rigorosa formazione artistica tradizionale, uno straordinario talento e ancora prima di arrivare è già famoso nella colonia catalana di Parigi. Inoltre coltiva uno sguardo che fonde diverse culture latine, quella galiziana, quella andalusa, la catalana, sa integrare perfettamente le figure umane nel paesaggio. Picasso vive tutto fino in fondo e trasforma ogni cosa in pittura. Il suo arrivo a Parigi, i volti degli amici, le immagini di Montmartre, l'artista sceglie di raffigurare il suo sentirsi straniero in una città che stava cambiando volto. E anche quando si rappresenta nel dipinto gruppo di catalani, sceglie codici precisi, figure rigide che paiono a disagio, sagome imbacuccate, con le teste nascoste dai cappelli e dalle sciarpe. Picasso coglie perfettamente la strategia urbana della città, che proprio in quegli anni annunciava pomposamente l'Expo con le parole dell'allora presidente della Repubblica, Émile Loubet. A nome della Repubblica porgiamo le più vive congratulazioni a tutti coloro che, nostri concittadini, hanno validamente rappresentato il talento francese. La parola francese segna uno spartiacque sociale e culturale. Nei primi del Novecento il borgo di Montmartre non era certamente quel quartiere bohemien e cosmopolita che diventerà in seguito, peraltro grazie ad artisti come Pablo. Dopo il riassetto urbanistico del centro di Parigi messo in pratica dal barone Haussmann fra il 1853 e il 1870, la città aveva rivisto i propri confini e i nuovi immigrati e i parigini delle classi popolari furono costretti ad andare a vivere nei rioni periferici, come per l'appunto la collina di Montmartre. C'era un motivo, ed era squisitamente politico. Circoscritti in questi margini urbani, gli stranieri potevano essere meglio controllati. Così, in quel territorio franco, si formarono colonie di expat. La Francia in quei decenni seguiva una politica molto rigida sull'immigrazione. Il decreto del 2 ottobre 1888 e la legge dell'8 agosto 1893 in particolare avevano permesso alle autorità di controllare meglio i nuovi arrivati anche con l'istituzione della dichiarazione di soggiorno, obbligatoria per tutti i lavoratori immigrati col dovere di segnalare alle autorità eventuali cambiamenti di residenza. I controlli della polizia si intensificarono e per la prima volta venne stabilita in Francia la distinzione tra chi fa parte della nazione e l'immigrato, tra cittadini a pieno titolo e stranieri, sotto la guida dei servizi della Brigade de Recherche, una polizia politica.